4 mattino.
Le 8, 18 minuti e 25 secondi di lunedì 18 gennaio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia, nel seguito della trasmissione a partire dalle 8.35 avremo con noi il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, col quale parleremo di scuola, ma non solamente di scuola, e poi sarà con noi Antonio Tajani di Forza Italia per fare un punto sulla crisi politica dal sotto, per come la vedo loro, per come la vede Forza Italia, ovviamente. Prima di andare al nostro Paolo Mieli, fatemi fare una piccola correzione proprio in merito a questioni che hanno a che fare con la politica. Prima, parlando della riforma del titolo quinto della Costituzione, ossia quello che ha creato il federalismo per come lo conosciamo adesso, questa strana forma di federalismo che abbiamo in Italia, è del 2001 questa riforma, l'ho attribuita erroneamente prima al governo Prodi, ha fatto bene un ascoltatore a farmelo notare. La legislatura effettivamente iniziò con un governo Prodi che, come gli ascoltatori ricorderanno, quelli che hanno qualche anno in più, poi cadde, legislatura che proseguì con due governi D'Alema, e l'ultimo governo, quello che poi approvò la riforma del titolo quinto, era in realtà il governo Amato. Quindi correzione fatta, chiedo scusa per prima. Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo, eccoci.
Ciao, io oggi aprirei la nostra chiacchierata con Navalny. So che gli ascoltatori seguono la crisi di governo, ma guardate, mi sbaglierò, io lo dico da una settimana, secondo me è già finita la crisi di governo, nel senso che Conte ce l'ha fatta, l'ha spuntata, adesso vedremo, poi ovviamente mercoledì mattina farò autocritica se mi sbaglio, ma sono questioni di lana caprina, 150 155, insomma l'importante è vincere o perdere in questi passaggi. Avrà la fiducia, e il fatto che Renzi si astenga è più, attiene più al desiderio di tenere compatti i suoi, perché se avessero votato forse una gran parte dei suoi sarebbe tornata nel PD o nei dintorni di Conte. Per questo ti dico che se passerà la storia, ammesso che passi la storia questo 18 gennaio 2021, passerà la storia per questo ritorno clamoroso a Mosca di Alexei Navalny. Vi ricordate, era stato avvelenato con una sostanza riconducibile ai russi in agosto, poi era stato curato in Russia, poi era stato mandato in Germania, dalla Germania, dove ormai era un eroe internazionale, poteva rimanersi lì e guidare da lì la sua opposizione, ma invece ha voluto tornare in Russia, ovviamente lo hanno arrestato, c'è stata tutta una vicenda rocambolesca, ieri l'aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto, in quello dove lo aspettavano i suoi collaboratori ne sono stati fermati o arrestati una sessantina, è in carcere, ed è l'inizio di una lunga storia che porterà molto probabilmente Navalny alle prime elezioni che ci saranno, e saranno all'inizio dell'autunno, a scendere in campo come un avversario di Putin. Insomma, ne sta facendo qualcosa di più della tradizionale figura del dissidente, e cosa clamorosa, ieri gli sono arrivati gli auguri e la solidarietà di Biden, non ancora insediato presidente degli Stati Uniti. A proposito di Biden, anch'io faccio una correzione, ma erano i giornali che mi avevano tratto in inganno. McConnell, il capo dei senatori repubblicani, non ha tradito Trump, all'ultimo momento ha deciso di rimanere al suo fianco, e Biden ha già annunciato proprio ieri, insieme alla solidarietà, anzi quasi un atto d'accusa nei confronti dei russi, solidarietà a Navalny, ha annunciato dei provvedimenti abbastanza clamorosi, cioè, fra cui la piena cittadinanza per circa 11 milioni di migranti che oggi hanno uno status precario o illegale, te lo ribadisco, 11 milioni, abolizione del bando per i viaggiatori provenienti da diversi paesi musulmani, rientro dell'accordo di Parigi, insomma è partito con l'acceleratore invece di partire in sordina. I giornali ricordano che per il fatto che Trump non sarà presente c'è un precedente nel 1801, quando John Adams, che era in lite con Thomas Jefferson, non presenziò alla cosa. Mi sembra averti dato una rassegna completa.
Assolutamente. Tra l'altro è curioso, no, questo andare a ripescare precedenti ormai vecchissimi, siamo al 1801, mentre invece, Paolo, ho notato, lo leggevo prima in rassegna stampa da un pezzo del Messaggero, che si vanno a ripescare precedenti ovviamente più recenti, riferiti alla storia repubblicana, per il fatto che Giuseppe Conte potrebbe non avere la maggioranza assoluta del Senato. Racconta il Messaggero, è già successo due volte con Fanfani, una volta con Andreotti, una volta con Moro, una volta con Cossiga e anche con Berlusconi e D'Alema, tra le altre cose, quindi non dovrebbe essere un grande problema.
Tu capisci bene qual è il messaggio subliminale di questo tipo di articoli, che va a confermare quello che ti dicevo all'inizio. Il governo tu lo giudichi così, cade o non cade? Quando mancarono i voti a Prodi, cadde Prodi. In questo caso, ti ricordi, parlando proprio di quel periodo di cui parlavi tu, quella legislatura che poi vennero i due governi D'Alema e quello Amato che fece la riforma del titolo quinto. Beh, qua non cadrà, e poi non cadrà. Ovviamente ci sono, i giornali sono pieni, guarda, Antonio Razzi festeggia perché è il festival delle cose e dice che nonostante che si sia rotto un piede ballando con le stelle andrà alla Camera a vedere i suoi colleghi. C'è uno psicanalista, Sarantis Tanopoulos, che spiega l'istinto al suicidio sul fatto, l'istinto al suicidio di Renzi. Dice che quando uno gioca in quel modo la partita, poi alla fine desidera proprio la morte, che si avvicina, la morte ovviamente metaforica. C'è una caccia ai senatori a vita e raccontano che stanno ossessionando il centralino di Renzo Piano, che non si capisce dove sia, però Liliana Segre ha Arcuri intanto ha arruolato il regista tornatore per uno spot dopo aver costruito i padiglioni delle primule. Arcuri è molto attento a questi aspetti visivi. Le cose che
questo
io
è quello che circola, Paolo. Però ti vorrei dire questo: l'impressione è che l'attenzione di tutti si stia concentrando in merito a questa crisi sul partito di Conte e sugli appoggi trasversali e vaticani che questo partito potrebbe avere, no?
Dunque, innanzitutto c'è stata una clamorosa denuncia, seppur in modo felpato, del direttore della Stampa Massimo Giannini, che ha detto che in aiuto al partito di Conte, ha ripreso dalle cronache, si muovono servizi segreti, che c'è un'attività opaca per premere sui senatori e farli votare per Conte. Però hanno chiarito, anche Giannini ha detto, ma io mi riferivo a notizie di cronaca. Invece la cosa a cui ti riferisci tu è il Vaticano, questo ne abbiamo già parlato la settimana scorsa più e più volte, nel senso che abbiamo visto insistenti prese di posizione della conferenza episcopale, ma oggi esce allo scoperto in modo davvero clamoroso l'arcivescovo di Campobasso Boiano, che si chiama Giancarlo Brigantini, che rilascia un'intervista alla Stampa in cui fa nome e cognome, dice: sono deluso soprattutto delle scelte di Matteo Renzi, considerate dalla gente incomprensibili e irresponsabili. Non ce l'ho con la sua persona, lui tra l'altro ho sempre avuto stima, ma la sua strategia mi lascia perplesso, non era il momento di provocare una rottura. E poi auspica, dice, che Conte, facendo anche qui nome e cognome, potrebbe essere il federatore di una nuova formazione popolare che magari studiando con i promotori di Insieme, il neopartito di cui è membro del comitato dei garanti Stefano Zamagni, la ricerca di adesioni su fronti diversi più grandi in corso in questi giorni, insomma, mi colpisce perché da molti anni la Chiesa si teneva un po' in disparte, mentre invece questi pensano evidentemente di rifondare una sorta di Democrazia Cristiana molto diversa da quella di allora. Non tutti sono d'accordo. E come spia c'è un articolo di Franco Giansoldati sul Messaggero che dice che c'è il video di un parroco calabrese, tale Don Pietro, che fa una sparata contro Di Maio, e questo video è stato mandato sui telefonini di tutti.
Sì, si gira molto, non credo che ce l'abbiamo, Paolo, però c'è un passaggio nel quale dice, riferendosi alla famosa frase di Di Maio che dice Draghi mi ha fatto una buona impressione, no? Dice come se io andassi dal Papa e mi chiedeste che impressione ti ha fatto il Papa, dice che volete, cioè, parlo col Papa e gli dico quello che penso, eccetera eccetera, non parlerò mai dell'impressione che mi ha fatto il Papa, e fa questo paragone, no?
È chiaro che far circolare questo video di Don Pietro è un modo di dire andiamoci piano con tutti questi entusiasmi per il partito di Conte. Prima di passare ad altro ti dico che c'è un'importante intervista di Bini Smaghi, Lorenzo Bini Smaghi, l'ex BCE, oggi presidente della Société Générale, che è durissimo con il recovery plan, dice l'Italia rischia la credibilità, scomparse le riforme di cui parlava Conte, mancano i progetti, il Premier è un decisionista del non fare, se chi ci dà i fondi scopre che vengono usati per il consenso elettorale non ce ne darà più per il futuro, dice, insomma, fate molta attenzione. E visto che hai parlato all'inizio, stamattina alle 6:30, hai parlato di Calenda e cosa, anche così, eliminando l'argomento Calenda e Mastella, Calenda ne ha un'altra, perché le Iene, attraverso Sebastian Gazzarini, questo lo dice Calenda, stanno provando a reclutare suo figlio per fargli uno scherzo, e lui dice ma mio figlio c'ha 14 anni, lasciatelo in pace poveretto, usiamo altri, insomma è un momento. Però insomma, l'altra notizia che mi ha stupito e che i giornali portano molto poco è, ti ricordi tutta la storia di Palamara, è ovvio, non ti chiedo, che il CSM è stato bocciato dal Consiglio di Stato per un nuovo caso di lottizzazione, cioè quatti avrebbero, io uso così, avrebbero lottizzato le percorrenti la scuola di magistratura, e il Consiglio di Stato ha azzerato tutti gli incarichi avvenuti
allora,
per questa spartizione.
Paolo, scusa, qua ti fermo perché ci vogliono i fatti, no? Avrebbero dato un posto alla corrente di Davigo con Giuseppe Corasaniti, e in effetti questo posto è andato a Giuseppe Corasaniti. Uno sarebbe andato alla sinistra di Area con Costantino De Robbio, e in effetti è andato a Costantino De Robbio. Uno ad Unicost, Antonella Ciriello, uno alla destra di Magistratura Indipendente, Gianluca Grasso, i consiglieri laici hanno imposto Lorenzo Calcagno, e poi uno col voto di tutti, Marco Alma. Avrebbero, per carità.
Perché hai detto hanno imposto. Secondo me, io mi tagliati, tutti questi meritavano di andare alla scuola,
senza ombra di dubbio,
e quindi io voglio dirlo proprio chiaro, gente meritevole, le correnti per caso erano iscritti
per puro caso.
Ma sei tu che vai a guardare al capello, e anche il Consiglio di Stato stia più attento, perché erano magistrati validi, però se fosse vero quello che ipotizza il Consiglio di Stato, che quelli hanno ricominciato come se niente fosse, dopo aver detto adesso ci laveremo così a ragionare per correnti, sarebbe una bruttissima storia. Io ti ho aperto con una rassegna internazionale, fammi finire, perché anche la Spagna è messa malissimo, perché l'ex amante di Juan Carlos, una donna famosissima in Spagna, Corina Larsen, l'ha accusato, sta facendo delle accuse violentissime che mettono a disagio la Spagna, perché dice che il suo amante Juan Carlos avrebbe ordinato agli 007 niente popotica di minacciarli, mi intimarono di tacere, insomma dice che mentre gli 007 italiani avrebbero manovrato per sì. Conte, gli 007 spagnoli avrebbero manovrato per intimidire Corinna, e qua gli 007 avrebbero fatto un sacco di guai in tutta, giro per l'Europa. Avrebbero.
Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Mattino.
Buongiorno ad Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Bentornato ai nostri microfoni, Miozzo, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, partirei dalla scuola. Ieri questa convocazione d'urgenza da parte del ministro Speranza e la posizione del Comitato Tecnico Scientifico è stata molto netta. Le scuole non solo possono, ma vanno riaperte.
Le scuole devono essere riaperte laddove le condizioni complessive di sicurezza, di controllo della pandemia sono quantomeno garantite. Diciamo, noi riteniamo che la possibilità per gli studenti, per tutti gli studenti, di tornare a scuola in presenza sia una possibilità fondamentale per la loro costruzione, per la loro crescita. Ovviamente dobbiamo considerare i rischi connessi. E laddove ciò è possibile, laddove le autorità locali hanno valutato tutte le condizioni collaterali al momento didattico, che di per sé è relativamente sicuro, perché nella scuola, nelle ore scolastiche, i ragazzi sono sotto controllo, hanno la mascherina, sono distanziati, le vere difficoltà sono esterne. Laddove le difficoltà esterne sono state prese in considerazione e risolte, quindi non capiamo perché, non vediamo per quale ragione i ragazzi non debbano tornare.
Ci chiede qualche ascoltatore, Miozzo, non potevate intervenire con più nettezza prima?
Guardi, le posso dire che sulla scuola stiamo parlando dalla fine di aprile, da quando eravamo ancora nel primo lockdown. Abbiamo cominciato a lavorare per immaginare quali erano le possibilità per i ragazzi di tornare a scuola. Le posso dire un'altra cosa, il vero problema della nostra scuola è che la nostra scuola sconta decenni di distrazione, diciamo così, della vita politica del nostro paese. Abbiamo ereditato con questa pandemia una scuola disastrata, e una scuola disastrata fa fatica ad affrontare un'emergenza come quella che stiamo affrontando. Per cui capisco bene che le condizioni che sono state dettate non dal comitato tecnico ma dalla scienza, cioè il distanziamento, la sicurezza, la reazione, la disinfezione, la pulizia, eccetera, l'uso delle mascherine, sono condizioni che hanno messo in grande difficoltà molti dei nostri istituti scolastici. In alcune parti del paese le soluzioni sono state trovate, in altre regioni del paese si fa più fatica, ma la strada è quella e quindi non dobbiamo esitare.
Molti, Miozzo, hanno messo... hanno ragionato in termini di una sorta di trade-off, no? Dicendo dobbiamo tenere aperte alcune attività, come per esempio i negozi, tanto per fare un esempio, no? Per sostenere l'attività economica, e quindi dobbiamo tenere chiuse le scuole. Lo vedete questo trade-off, o si possono fare le due cose? Cioè, possono tenere aperte le scuole e parzialmente i negozi?
Vede, mettere sullo stesso piatto della bilancia o sulla stessa bilancia creare delle alternative tra cultura ed economia è estremamente pericoloso, perché la distrazione nei confronti della cultura dei nostri ragazzi significherà che fra un anno, due anni, tre anni noi avremo una generazione di ragazzi che non saranno competitivi sul mercato. Quindi creare queste alternative è estremamente pericoloso. Dobbiamo fare in modo che le due cose possano convivere. Assolutamente fare in modo, e se ci sono delle alternative dobbiamo fare delle scelte. È estremamente pericoloso chiudere le scuole e vedere i nostri ragazzi nei centri commerciali. Questo non dico che è pericoloso, è inaccettabile.
Miozzo, avete fatto anche delle valutazioni sanitarie sul tema della chiusura delle scuole, cioè che cosa succede ai ragazzi nel momento nel quale le scuole sono chiuse, e ci sono dei dati su questo, delle rilevazioni che avete, delle evidenze?
Ci sono molti studi che già evidenziano, non solo in Italia ma nel mondo evidenziano i problemi dell'isolamento, delle criticità della didattica a distanza. La didattica a distanza, noi lo ripetiamo costantemente, è uno strumento fondamentale in emergenza per dare continuità alla scuola, ma non può essere l'alternativa della scuola in presenza. Noi non possiamo immaginare che uno studente liceale che ha smesso di andare a scuola il 4 di marzo del 2020 arrivi alla maturità quest'anno avendo fatto 2 o 3 settimane di scuola in presenza. Questo è veramente un disastro. E poi cito ad esempio gli studenti dell'università. Quando lei entra in università, lei si immagina il primo anno della sua università, qualunque facoltà lei voglia scegliere, il primo anno fatto con didattica a distanza. Quel ragazzo con grande probabilità abbandonerà l'università. Anche qui dobbiamo renderci conto che non c'è un'alternativa tra economia e formazione, perché questa è economia.
Senta, la vorrei portare sul contestatissimo, costantemente contestato sistema a colori che, per il quale le regioni diventano rosse, arancioni, gialle. L'ultima contestazione arriva dalla regione Lombardia, la quale dice: l'ultima decisione è stata presa su dati vecchi di 2 settimane, la condizione della Lombardia adesso è migliore. È vero che sono dati vecchi, è vero che la condizione lombarda è migliore e con i dati di oggi sarebbe collocata in un altro colore?
Le regioni hanno approvato i famosi 21 parametri a cui ci si riferisce, a cui l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute si riferiscono tutte le settimane da molti mesi ormai per fare questa fotografia della situazione sanitaria. Quindi le regioni le hanno approvate, nella cabina di regia ci sono rappresentanti delle regioni, quindi trovo un pochettino così, quantomeno curioso, che in questo momento si dica che ci siano dati vecchi di 2 settimane. Tutti auspichiamo che la Lombardia, che è in qualche modo il cuore pulsante dell'economia del nostro paese, abbia delle condizioni in miglioramento, ed è molto probabile che sia in miglioramento, perché la Lombardia, come tante altre regioni, ha sofferto le restrizioni che sono state imposte.
Però mi scusi Miozzo, ma i dati sono veramente vecchi di 2 settimane oppure no?
Assolutamente no.
Non sono dati vecchi. Quando risalgono? Cioè queste decisioni sui dati a che data vengono risalgono?
Risalgono alla settimana, ai giorni precedenti. Noi, la cabina di regia registra i dati che vengono forniti alla cabina di regia entro il giovedì, e il venerdì mattina la cabina di regia si riunisce, elabora le valutazioni che vengono fatte e manda e porta in comitato tecnico scientifico la fotografia di quelli che sono gli esami dei dati arrivati entro il giovedì alla cabina di regia. Quindi
E i dati chi li fornisce alla cabina di regia?
Le regioni, naturalmente.
Ah, ok. E quindi in sostanza succede questo: che se i dati sono vecchi di 2 settimane, è perché la regione ha dato dei dati vecchi di 2 settimane.
C'è qualcosa che non ha funzionato nella comunicazione tra periferia e centro.
Ok, quindi allo stato attuale c'è una possibilità che adesso la Lombardia rimarrà rossa per quanto? Per 2 settimane?
Due settimane. È previsto dalle norme che sono state approvate anche dalle regioni. Sì. Il DPCM è una norma approvata dal governo, sentite le regioni.
Ma è ipotizzabile, come ha chiesto la vicepresidente della regione Moratti, una sospensione di 48 ore per rivedere i dati, secondo lei, oppure no?
Guardi, questo
è una scelta politica.
Ho letto, lei ha fatto la domanda e si è data la risposta. Questa è una scelta politica, non spetta a noi. Nel momento in cui ci venisse posto il problema, valuteremo il problema. Queste definizioni, poi, come ha detto lei, sono scelte politiche.
Mi sembra che questo sistema a colori le sembra che stia funzionando, Miozzo, oppure no? O c'è qualcosa da rivedere?
Guardi, a posteriori fra qualche mese potremo fare valutazioni complessive. Devo dire che nel complesso la mia percezione, guardando il nostro paese e comparandolo e confrontandolo con altre realtà, quantomeno europee, io ritengo che fino ad oggi il governo italiano, il sistema sanitario italiano abbia agito bene in un'emergenza che è assolutamente imprevedibile. Qualche mese fa non si conoscevano le variabili della variante inglese, quella sudafricana, quella brasiliana, eccetera. Quelle sono intervenute in costo d'opera e stanno mettendo in crisi tutti i sistemi. Quindi io ritengo che il lavoro che abbiamo fatto è un buon lavoro, è un lavoro che ci ha consentito di governare senza avere innanzitutto quelle cifre drammatiche che abbiamo visto in altri paesi, in Gran Bretagna, in Germania. Il numero delle vittime, il numero dei contagiati è estremamente più grave del nostro.
In queste ore quantomeno. Grazie Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata. Se volete, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, c'è Instagram, Twitter, anche là potete commentare. Il dialogo prosegue ovviamente anche sui nostri social e anche al di fuori della trasmissione, e ovviamente l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. E adesso ci occupiamo della crisi politica. Buongiorno Antonio Tajani di Forza Italia, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno,
qua.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma lei ci crede a questa storia dei servizi segreti che brigano per far avere a Conte i senatori per martedì?
Servizi segreti non lo so, certamente sono state tentate operazioni per cercare di convincere forze o senatori che non erano disponibili a votare a sostegno del governo, però io credo nella capacità, nella lealtà di tutti i senatori, quindi ritengo che alla fine il voto sarà quello che deve essere. Non si può governare con due transfughi, tre che lasciano un partito.
Ma Tajani ci hanno provato anche con voi? Ci hanno provato anche con voi? Cioè, sono venuti anche dai vostri a dire su, venite.
Ma qualcuno sempre ci tenta, ma questa fa parte delle regole del gioco. Alla fine sono stati respinti con perdite, e mi pare che ci siano più persone che vogliono venire verso il centro-destra e persone del centro-destra che vogliono andare verso il centro-sinistra, che poi rispecchia la situazione del paese. L'importante è che non si perda altro tempo con giochi, giochini e sotterfugi di palazzo, perché c'è un'emergenza sanitaria, un'emergenza economica da affrontare con grande determinazione e serietà. Serve un governo di persone serie, competenti, affidabili. E noi siamo pronti a governare, ma siamo pronti anche a fare tutto ciò che serve nell'interesse del Paese. Siamo l'unica forza politica, Forza Italia, che ha preparato un piano per il Recovery Fund alternativo a quello del governo. Anzi, l'abbiamo presentato prima noi del governo ed è a disposizione dell'Italia. Sediamoci attorno a un tavolo, pensiamo alle cose concrete, senza troppi giochini. L'importante è che si faccia in fretta. Se Conte non ha fiducia, si va dal capo dello Stato e si accelerano i tempi della crisi.
Senta Tajani, nel caso Conte, lo dico agli ascoltatori, io so che sono tecnicalità parlamentari che possono apparire irritanti, però di questo poi anche da questo dipende la vita del governo, e quindi dipende un pezzo della nostra vita, dell'organizzazione dello Stato, di quello che succede al Recovery Plan, eccetera, eccetera. Però quindi faccio questa premessa per gli ascoltatori e chiedo a lei Tajani. Nel caso Conte non avesse la maggioranza assoluta al Senato, non raggiungesse i 161 senatori, che cosa dovrebbe succedere secondo lei?
Ma avrebbe la fiducia da parte del Senato, ma non sarebbe in condizione di governare, perché quando non c'è poi una maggioranza tutti i giorni delle commissioni parlamentari, è difficile per il governo poter far sostenere i propri provvedimenti. Se non ci fosse una maggioranza assoluta, io credo che il Presidente del Consiglio debba prendere atto e poi andare dal Presidente della Repubblica per dimettersi. Però, ripeto, questa è una sua scelta. Sì. Formalmente potrebbe non farlo, ma a subire un danno sarebbe l'Italia, perché avere un governo senza vera maggioranza, ma soltanto una maggioranza formale, questo creerebbe dei grossi problemi a tutto il Paese.
Senta Tajani, ma quindi c'è gente che sta venendo verso di voi, cioè sta venendo da Forza Italia e vi sta dicendo: ma noi tutto sommato ci sposteremo nel vostro gruppo parlamentare, ho capito bene?
Ma verso il centrodestra ci sono stati alcuni così, parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno manifestato insofferenza nei confronti della maggioranza, ma noi non abbiamo né poltrone né incarichi da offrire. Se qualcuno non vuole votare la fiducia,
cioè persone attualmente dentro il Movimento 5 Stelle, non già transfughi, cioè non già gente, no, che è passata al misto,
no, dare un gruppo misto 5 Stelle, insomma c'è, è molto malcontento, poi ripeto, non so cosa accadrà, ma c'è un malcontento vero perché manca una strategia, manca, troppe liti in queste ultime settimane abbiamo assistito, invece che ad un'azione forte a sostegno degli italiani, ad una sorta di guerra civile all'interno della maggioranza, no? Sono dette e continuano a dirsene di tutti i colori, quindi questo certamente non è un bello spettacolo, è offensivo per gli italiani, per questo noi diciamo fate in fretta, se poi non sono in grado di governare, ma non per governare, si può tentare sempre di dar vita ad un governo di centrodestra, se no il capo dello Stato deciderà il da fare.
Qual è la soluzione ideale per voi, Tajani?
No, per noi la soluzione ideale è sempre comunque un governo di centrodestra. Si possono trovare i numeri in Parlamento, se no il Presidente della Repubblica.
Ma secondo lei ci sono i numeri in Parlamento per un governo di centrodestra? Si trovano?
Secondo
dice
me
lei?
Si trovano non con transfughi, ma perché una parte del Parlamento ritiene indispensabile affrontare e risolvere la crisi sanitaria e la crisi economica, e serve qualcuno che lo faccia. Ripeto, servono persone serie, affidabili, competenti. Non si può perdere altro tempo perché ci sono ancora tanti morti e ci sono ancora da affrontare dei colpi che il coronavirus assesterà con le sue varianti, con la terza ondata, e non possiamo perdere tempo in chiacchiere e in spartizione di poltrone.
Guidato da chi questo governo di centrodestra? Salvini?
Il centrodestra toccherà al Presidente della Repubblica indicare un nome. Noi su Forza Italia siamo certamente una forza che garantisce serietà, credibilità, affidabilità anche a livello internazionale. Ricordiamo il ruolo che ha avuto Berlusconi, ricordiamo quello che tanti di noi hanno fatto anche sul palcoscenico internazionale.
Come sta il presidente? Come sta Berlusconi?
Molto meglio, ha fatto delle controlli che erano stati ordinati dal medico. Oggi parteciperà via Zoom anche alla riunione del centrodestra che si svolgerà stamattina con i leader per valutare la situazione della crisi e studiare le prossime mosse. È scontato che spingeremo per fare presto. Detto questo, abbiamo tutti quanti, da Berlusconi agli altri leader del centrodestra, che comunque vadano le cose, noi voteremo a favore dello scostamento di bilancio, a favore del decreto recovery, perché non vogliamo far mancare un euro ai cittadini italiani.
Sì, ha detto decreto recovery, intendeva ristori, immagino, Tajani.
Ma anche sul recovery, fare la nostra parte.
Benissimo. Allora, la ringrazio.
Aspettiamo che arrivi in Parlamento, va migliorato quello del governo, perché è assolutamente insufficiente sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per quanto riguarda il Mezzogiorno, sia per quanto riguarda Roma, sia per quanto riguarda lo sport. Insomma, ci sono molte carenze, e ripeto, il nostro piano alternativo è già pronto da due settimane, lo mettiamo a disposizione del Paese.
Grazie Antonio Tajani, buona giornata.
Grazie
di Forza
voi.
Italia. Chiudiamo con un paio di ascoltatori. Marco dalla provincia di Campobasso, buongiorno Marco, eccoci.
Buongiorno, senta, vorrei intervenire sia su Miozzo che su Tajani. Allora, quanto riguarda Miozzo, perché la scuola, Miozzo diceva benissimo, diceva che si parlava da aprile sulla scuola, si può intervenire, quindi da aprile ad ottobre sono sei mesi, chiacchiere, non si è fatto niente. Quanto bisognava organizzare i trasporti, perché non è mai successo che il virus è trasmesso a scuola, ma se qualche bambino ha preso il virus, l'ha preso a casa e l'ha portato a scuola.
Certo.
Poi gli aperitivi, non si va a scuola, si vanno a fare gli aperitivi, quello sì è bello. Oppure guardassero anche i centri commerciali, guardassero lì
che è più o meno quello che diceva Miozzo, caro Marco. Rapidamente sulla politica, che voleva dire? Ma rapidissimo.
Quando riguarda la politica, la colpa principale io la do al Presidente della Repubblica, che non dovrebbe essere di parte. ma Presidente della Repubblica ha fatto in modo che la sinistra andasse a governare. Questo succede nel 2011, la sinistra governa senza voti, ma col Presidente della Repubblica. Allora il Presidente della Repubblica prendesse le parti dell'Italia, non le parti della sinistra, e mandasse per una volta al governo
questa, Marco, però è un'opinione politica. Alberto da Roma, rapidissimo, 10 secondi, 20.
No,
Alberto.
Sì, salve, buongiorno. No, ma soltanto per ricordare che questa mattina, che è una settimana che inizia subito dopo la decisione del Lazio di essere zona arancione, ma io tante belle parole sento e sono un vostro ascoltatore frequente, ma mi domando, ma questa mattina qualcuno ha visto le consolari, le strade principali della provincia di Roma? Io credo che
sono intasate, com'è Alberto? Ci dica, sono intasate.
Voglio portare alla un'attenzione che io sento tante belle parole, voglio prendere quelle le ultime del senatore Tajani, dove si preoccupa appunto enorme, credo in modo corretto, di della terza ondata della pandemia.
Dobbiamo chiudere, Alberto.
Andatevi a controllare le strade principali.
Ma sulle strade, sulle strade il virus non si prende, magari poi quando si arriva là vedremo. Comunque grazie Alberto, e avevamo veramente poco tempo. Pietro La Corte in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrero in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ci risentiamo domani alle 6:30, una buona giornata da Simone Spezia.